hermosa Habana.
Habana.
Lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu bar.
Bon, bon, bon.
La fascinosa Habana degli Zafiros, dalle belle strade, dal cielo azzurro e il mare chiaro. La stessa, più o meno, nella quale era immerso Graham Greene nel 1958, quando, seduto allo scrittoio della camera 501 dell'Hotel Sevilla, dava vita a Jim Wormald, protagonista del Nostro Gente alla Habana. Mite rappresentante di aspirapolveri che, abbandonato dalla moglie, deve crescere la figlia sedicenne Millie da solo. La sua era una Habana popolata di Chevrolet e Ford scintillanti, piena di turisti americani, dalle vetrine all'ultimo grido, innaffiata da alcol, gioco d'azzardo e prostituzione. Nei giorni in cui i Barbudos rivoluzionari avanzavano verso la capitale, Jim Wormald accetta di essere assoldato dai servizi segreti britannici, non per patriottismo, ma per garantire alla figlia la sua vita dispendiosa e un'educazione. Per nulla tagliato, finisce per inventare informazioni e agenti al suo comando.
La situazione, da qualunque lato la si considerasse, era piuttosto spiacevole. Si era abituato a incassare gli occasionali rimborsi spese per conto dell'ingegnere Cifuentes e del professore e lo stipendio mensile proprio del primo ufficiale di macchina della Juan Belmonte e di Teresa, la spogliarellista. Naturalmente, per giustificare i pagamenti, doveva rifornire regolarmente di rapporti i suoi datori di lavoro. I suoi rapporti assomigliavano da vicino agli articoli di Confidential sulle stelle del cinema, perché la fantasia di Wormald in questo settore era un po' carente.
Verità e invenzione si confondono nel libro come nella Habana di oggi, e la sua dente melodia di ieri si trasforma nell'amara fotografia scattata dagli aldeanos, dove l'immagine di impeccabile perla turistica veicolata dal governo cubano si scontra con la realtà fatta di povertà e decadenza.
Yo, con el permiso de los zafiros y el debido respeto, esta Habana hermosa goza también de otros secretos, los cuales no aparecen en ningún centro turístico, porque hay que mantener la imagen de sitio magnífico. Oh, mi Habana.
Della Habana di Jim Wormald poco sembra essere rimasto. Le carrozzerie non brillano più, gioielli architettonici convivono a fianco di palazzi erosi come scogli. Il gioco d'azzardo è vietato, il Nacional, da locale equivoco, quartiere generale della mafia, è diventato un hotel di lusso. Le bandiere a stelle e strisce, però, da qualche mese sono tornate a sventolare sui pennoni. Eppure, ad unire questo personaggio agli avaneri di oggi è qualcosa di attuale e assai profondo: l'esigenza di inventare.
Mi Habana repartera, Mickey retro loca, che siente odio por las leyes que en el podio colocan, enemiga del imperialismo y de la explotación, la que paga con Camilo y te cobra con Washington.
La palabra inventar, que él estaba haciendo algo que es práctica de los cubanos, inventar. Hay que inventar para sobrevivir en Cuba.
La parola inventar non è altro che la pratica comune del cubano. Non sono molti coloro che possono permettersi di non farlo. A Cuba sei obbligato a inventar per sopravvivere, è il nostro pane quotidiano. Inventare significa cercare una maniera per guadagnare qualcosa di più da aggiungere al tuo salario, per arrivare alla fine del mese, avere del cibo dignitoso, vestirsi. Non è niente di male o di cattivo, ma inventar è parte ormai del carattere cubano.
Cioè, non è che inventar sia algo negativo, né malo. Cioè, inventare è parte dell'idiosincrasia del cubano también.
Josué, 29 anni, lavora per un istituto culturale italo-cubano e parla per esperienza. Laureato in economia, pratica da sempre l'arte dell'inventar. Quando riesce, fa la guida turistica. Insomma, è uno dei tanti Wormald in salsa cubana.
Lo che cobramo quando trabajamos non è para nada. Aquí se trabaja y prácticamente se trabaja para 15 o 20 dólares.
Quello che guadagniamo non basta per nulla. Noi lavoriamo praticamente per 15-20 dollari cubani al mese, che tradotto nella moneta nazionale, il peso cubano, sono 375-500 massimo. È una miseria.
È una miseria. Hablarte claro.
La moneta nazionale non vale nada. Todo en divisa. no se encuentra nada en otra moneda, porque con el salario no podemos vivir. Con el salario no compras nada.
La moneta nazionale non vale nulla, i prezzi sono tutti in divisa, i CUC, dollari cubani. Non hai possibilità di trovare nulla in pesos cubani. Con il salario non possiamo vivere, non si compra nulla. Io lavoro nel settore gastronomico, guadagno 120 pesos cubani ogni 15 giorni. Che ci faccio con questi soldi? Nulla.
Per esempio, io sono gastronomico, ho 120 pesos cubani la quincena. Che risolvo con eso? Nada.
La doppia moneta, un fattore che complica assai la vita degli abaneri. Il salario viene dato in pesos cubani, ma nei negozi statali la vendita dei prodotti è sempre più spesso in CUC, il peso convertibile, ancorato al dollaro americano, introdotto per facilitare la vita ai turisti. Un CUC equivale a 25 pesos. Un sistema questo che il governo vorrebbe smantellare entro la fine del 2016. Per fortuna la sanità è gratuita, perché la libretta, la tessera annonaria, oramai non è che un simbolico contributo.
No, la libretta è molto poco, para todo el mes, no alcanza. Muy duro.
La libretta tiene su función, pero eso se llama canasta básica.
O sea, con la libreta de abastecimiento que te dan los productos normales, una cantidad de cosas básicas.
Significa que con la libreta ti danno prodotti in quantità basica, come 7 libbre, 3 kg di riso per persona, 3 di zucchero, 5 uova per persona, mezzo litro d'olio, 200 grammi di caffè.
O sea, cosas muy, muy básicas. Por ejemplo, comer es muy caro en Cuba. En comparación con los, o sea, basándose en los salarios promedio de los cubanos.
Mangiare è molto caro a Cuba. Basandosi sul salario medio cubano, la spesa più cara da affrontare è mangiare. Non si muore di fame, ma la nostra alimentazione è molto basica. Per esempio abbiamo le uova che chiamiamo salvavita, gli hot dog, gli hamburger che costano poco e li ritrovi regolarmente sulle nostre tavole.
Sono le cose che più economiche e le che più si llevano al plato della mesa della maggioria dei cubani.
Ed entrando in un negozio dello Stato, appare chiaro quanto sia complicato fare quadrare i conti.
Quanto costa?
240 litri. 240 litri sarebbero?
Se
sei, sarebbero 60 pesos.
Il dinero che si gana qui normalmente sono prezzo normale, è 300 pesos.
Una bottiglia di olio sono 2 cucche e 40, 60 pesos cubani. Il salario medio qui è di 300-350 pesos e se compri ad esempio 3 litri di olio già se n'è andato mezzo salario. O se si compra per esempio quel pacchetto di caffè 12 cucche e 50, 307 pesos, è praticamente l'intero salario.
Carissimo, che si compra questo pacchetto di caffè che vale 307 pesos, già è il sueldo del mese. Tiene que entonces intentar comprar ya lo que necesite para sobrevivir.
Lavori extra, vendere al o comprare dal mercato nero, le rimesse dall'estero da parte di amici e parenti, portare via merce da magazzini, ristoranti dello Stato per poi rivenderle sotto banco, trattenere parte della produzione, sigari o rum, per rifilarli a prezzi concorrenziali ai turisti. Sono solo alcune delle diverse declinazioni del verbo inventar. E talvolta, per necessità, diventa reinventarsi, come sono stati costretti a fare Don Julio e sua moglie Marisol.
Somos profesionales los dos. Mi esposo es cirujano y yo soy defectóloga. La decisión fue difícil porque fue renunciar a toda una vida de estudios y de sacrificios y de cosas que realmente nos gustaban.
Siamo entrambi professionisti, mio marito era chirurgo, io invece psicologa dello sviluppo. La decisione è stata difficile perché ha significato dire addio a una vita di studi e sacrifici, di una professione che ci piaceva, ma dovevamo risolvere il problema economico della nostra famiglia. Così abbiamo preso la decisione. Il salario, nemmeno quello di un medico che è stato alzato da 500 a 1000 pesos, non basta a coprire tutte le necessità di un cubano.
No, los salarios ahora han tenido algunas mejoras, pero no cubren todas las necesidades del cubano en la actualidad.
Oggi gestiscono un piccolo e grazioso paladar sul mare, un ristorante privato, a 8 km dal centro dell'Havana. Don Julio una volta operava persone, ora quelle stesse mani sfilettano pesce. Com'è stato passare da chirurgo stimato, professore universitario, a cuoco, gli chiediamo.
Bueno, es un poco difícil porque uno extraña la profesión. Pero bueno, indudablemente aquí tiene mayor remuneración económica y está más tranquillo.
È stato molto difficile perché la professione mi manca davvero tanto, ma qui la remunerazione è decisamente maggiore, ora siamo molto più tranquilli. No, non è stato il momento più difficile della mia vita, ne abbiamo vissuti altri più difficili. Ora siamo contenti, le cose ci stanno andando bene, abbiamo fatto tante nuove amicizie, la gente apprezza il nostro locale perché si sente in famiglia, vede che la cucina è aperta, possono entrare. La nostra è una casa, non è un paladar.
È una casa, non è un paladar come decimos in Cuba.
Un'opzione, questa, che non tutti hanno.
Quella è una ragazza di una ventina di anni che ha cercato un straniero che ha 20-30 anni più che lei, perché ha bisogno di una buona vita almeno per 2 settimane, e quello noi non si vede male, quello è una forma di lei di fare una vita un po' buona e fare la bella vita, anche guadagnare anche un po' di più.
Quando la tarde se pone se está preparando para la acción, acechando a los turistas que hay en La Habana, por unos dólares te vende su manzana.
Habana Vieja, centro storico della città. Lei è mora, bella, tratti spagnoli, ben curata. Passeggia mano nella mano con uno straniero di bell'aspetto, calvo, più basso di lei, più vecchio di lei. Scene assai frequenti, a dir la verità, nella Havana di oggi, ancor più diffuse negli hotel tutto compreso a bordo mare. Una forma de inventar che qui ha un nome ben preciso.
Gineteras.
Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Tarzán. Detrás de la risa de la jinetera, que va a estar llorando por su Adán.
Erano davanti al Carmen Bar e al Cha 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 Club. Dagli interni in penombra ammiccavano visi graziosi, occhi scuri, capelli neri dai tratti spagnoli e il loro colorito ambrato. Culetti perfetti si appoggiavano al banco in attesa che dalla strada spruzzata dal mare arrivasse un po' di vita. Vivere a La Habana era come vivere in una fabbrica che sfornasse bellezza umana dalla catena di montaggio.
Le pagine del Nostro Gente a La Habana sono intrise di protettori che popolano ogni angolo della città, di cinema pornografici e postriboli, locali notturni come il National, dove tra un giro di roulette e un concerto di Frank Sinatra le signorine offrivano i loro servigi ai clienti. Pagine cancellate dalla rivoluzione, o così perlomeno sembrava.
Ora in questo momento, al se proibita la prostituzione ufficialmente, no se puede permitir que en estos sitios estén estas chicas que practican la prostitución precisamente.
Ufficialmente la prostituzione è proibita, non esistono bordelli o postriboli dove si pratica. No, prostituzione per strada non ce n'è. La si pratica soprattutto di notte, nei locali notturni. Nelle strade non si vedono, la prostituzione non la si percepisce. Bisogna andare nei luoghi appositi.
Ora per incontrarla te tienes que ir a los centros nocturnos, que son todos turísticos, por supuesto. Ora, una vez dentro, lo percibes inmediatamente.
Ci sono diverse discoteche, frequentate soprattutto da turisti stranieri. Una volta dentro lo capisci subito, perché le ragazze assaltano come formiche i turisti. Portano tutte minigonne, sono ragazze spesso molto belle, bel fisico, molto smaliziate. Va detto che sono molto insistenti, difficile sbarazzarsi di loro. Assillano il cliente in maniera insistente.
Se eres turista e entras a uno de estos sitios, te caen arriba como abejas, no es que aún rechazándolas son insistentes también, pero no es mal vista por nosotros.
Ma ripeto, non è poi così mal vista, perché si tratta di una maniera dei cubani e soprattutto delle cubane di sopravvivere.
Una forma que tienen los propios cubanos, cubanas principalmente, de sobrevivir. O sea, muchas veces es forzosa. La jinetera nace en los años del periodo especial. a partire dell'anno 90.
La Jinetera nasce nel periodo especial, anni 90, il periodo più duro della nostra storia. Le ragazze diventavano Jineteras a causa della forte carenza alimentare di quel periodo. Mangiare un piatto di riso e banane significava avere un buon pasto.
Comer un plato di arroz con un boniato era tener un almuerzo. Hoy la Jinetera es otra, hoy la Jinetera es la que quiere los zapatos bonitos y de marca, la que quiere el iPhone.
Oggi la Jinetera è altro, è quella che vuole le belle scarpe, che vuole l'iPhone, il Samsung, gli smartphone. Anche questa è una fotografia di una Havana dentro la Havana.
La che quiere l'iPhone, la che quiere il Samsung, questa è un'altra fotografia della Havana. De la Havana che abbiamo, che è una Havana, è la misma Havana.
Smartphone per essere all'ultima moda, ma anche per connettersi al mondo. Internet, un capitolo importante nella Havana del cambiamento, nonché il campo in cui l'arte dell'inventar degli havaneri ha raggiunto il culmine.
Gli uomini crudeli sorgono e svaniscono come le città e i troni e i potenti, lasciandosi dietro le loro rovine. Sono effimeri. Ma il clown che aveva visto con Milli l'anno prima non era effimero, perché il suo numero non cambiava mai. Il clown non è toccato dai capricci degli uomini politici e dalle scoperte epocali dei grandi.
Piena guerra fredda, il timore che uno dei due fronti schiacci il bottone rosso dell'atomica è presente nell'opera di Graham Greene, che biasima le perversioni del progresso tecnologico. Progresso tecnologico anelato e incentivato dal governo cubano, soprattutto in campo sanitario, malgrado le enormi difficoltà generate dall'embargo, frenato invece nel caso della rete globale. Solo il 5% dei cubani ad oggi ha accesso ad internet. Costi astronomici, rete lentissima a causa di problemi infrastrutturali rendono la navigazione da casa un lusso per pochissimi. Ma dal 2 luglio c'è un'opzione rivoluzionaria. Le 35 zone Wi-Fi istituite dal governo in tutto il paese. Le antenne sono situate soprattutto in parchi e piazze. A La Habana, la capitale, ce ne sono due nel quartiere del Vedado. Punti che ogni giorno attirano una grande folla di gente, un boom che è diventato già parodia, tutto merito del comico Hardiel González.
Che locura! Chi lo iba a decir? Ya estamos navegando. Nosotros los cubanos que tenemos siempre un navegante en el alma, lo hemos tenido toda la vida. Y ahora, no por el mar, ni por los ríos, ni por las presas, sino en la red de redes. 40 megabytes conectado, estoy por...
Due cuca all'ora, ma sul mercato nero le tessere per accedere alla navigazione costano anche di più, dato che vanno letteralmente ruba ed è praticamente impossibile trovarne. Un sovrapprezzo che i giovani havaneri accettano di pagare per poter vedere finalmente accendersi l'icona Wi-Fi sui loro cellulari e tablet. Chattano e comunicano con amici e parenti all'estero. Non è un caso che a spopolare siano le applicazioni per le videochiamate gratuite.
IMO, la aplicación de videollamadas para móviles iOS y Android, es la privilegiada entre los cubanos que se conectan a las nuevas redes Wi-Fi de Cuba. Esta aplicación no requiere...
Un grande passo avanti, è vero, ma la rete, soprattutto nelle ore di punta, è lenta, cade spesso e resta praticamente impossibile scaricare video. Inoltre, proseguono le limitazioni nell'accesso ad alcuni siti. Da qui l'esigenza comunque di trovare la maniera di inventar, stavolta nel senso di eludere il sistema.
Cuba Información.
È un fenomeno social in tutta Cuba praticamente, è il famoso paquete semanal.
En el lenguaje popular cubano, paquete es sinónimo de mentira. Pero ahora, con la palabra paquete, se define a un fenómeno clandestino y de primera necesidad en los hogares cubanos.
Muchos hablan que es el internet cubano.
There is a solution, though.
The package.
Or known in Cuba as el paquete. It's illegal, but Cuban authorities tend to look the other way on the country's number one private employer, which generates...
El paquete, il pacchetto. In gergo è una bugia, una menzogna, ma il paquete è anche la risposta cubana alla fame di Internet. Un gruppo di ragazzi guarda un video mentre aspetta di connettersi a Wi-Fi. Che cosa guardate, chiedo?
Hola, soy Germán.
Hola, soy Germán.
Lo avete scaricato qui?
No, no, lo traje del paquete. Del paquete.
Ma che cosa è dunque il paquete?
Sì, è
una serie di programmi, pellicole, show.
Sono una serie di programmi, film, talent show, serie televisive, tutti i tipi di musica, giochi e poi anche giornali, riviste di intrattenimento o di informazione, scaricati da internet. Alcuni privati scaricano il materiale i cui contenuti vengono aggiornati ogni settimana. Tu veda loro con una chiave USB e ti scaricano il pacchetto completo.
Con sue attualizzazioni rispettive e qui si comprano.
Libri, documentali, puoi incontrare tutto quello che vuoi, serie...
Si trovano libri, documentari, è come avere internet ma una volta alla settimana. Il costo dipende dalla grandezza. Un terabyte costa 2 cuc, 50 pesos cubani.
La quantità di gigas che tu usi. Per esempio, io credo che di un...
Un terabyte costa 12 UC.
12 UC.
Il pacchetto è illegale, ma sta di fatto che vi fanno capo tutti, anche i professori della Scuola Internazionale di Cinema e Televisione fuori da La Habana. È l'unica maniera per loro di poter vedere e far vedere agli allievi i film più recenti o le serie che vanno per la maggiore. Un prodotto venduto in ogni angolo di strada insieme alla musica e film pirata. Basta avere una chiavetta USB o una memoria esterna in cui far caricare i prodotti. Si tratta di una vera e propria industria informale e, stando a diverse fonti, i proventi fruttano dai 2 ai 4 milioni di dollari al mese. Il paquete, si dice, è diventato oramai il primo datore di lavoro del settore privato dell'isola. Un business lucrativo, ma in grado anche di produrre posti di lavoro, come ci racconta Miguel, un nome fittizio, giovane incontrato a Mariel, cittadina a 50 km da La Habana.
Bueno, yo tengo trabajo particular, soy un mensajero. Yo recojo el paquete, lo que es el paquete de las películas que bajan en internet y todo eso. Yo lo traslado, ¿tú me entiendes? Y con eso...
Io lavoro da privato, sono un messaggero. Mi occupo di andare a ritirare il pacchetto quando è pronto e poi lo distribuisco. Insomma, a La Habana persone scaricano e ricevono da internet video, film e documenti, li salvano su un disco rigido che viene poi consegnato a persone come me, che portano e distribuiscono il pacchetto nelle proprie città. Noi copiamo i materiali su penne USB, memorie esterne. Ecco, questo è il mio lavoro di messaggero. Ora il governo cubano è più tollerante. Prima, se scoprivano che avevi un'antenna illegale, passavi dei guai. Ora invece lasciano correre, anche perché la televisione cubana non trasmette nulla di interessante. Quello che non capisco è di cosa ha paura il governo, perché non apre internet a tutti. Sull'isola c'è gente che ha una connessione, le informazioni di quanto accade negli altri paesi e qui si vengono comunque a sapere. Sappiamo tutto quello che accade nel mondo.
Non intendo perché va a tenere il mio, sì, qui c'è internet, lo che non tutto il mondo lo tiene. Pero que hay una cuanta gente que tiene internet y la gente sabe lo que pasa en el mundo entero, lo mismo aquí, en cualquier lado, la gente sabe. ¿Entiendes?
E ancora una volta, esattamente come nel nostro Gente alla Habana, legale e illegale, verità e finzione si mischiano dando vita a una realtà parallela. E non manca nemmeno l'aspetto comico. Ragazzi come Miguel e la rete che lavora attorno al pacchetto pagano infatti le tasse come lavoratori del settore privato. Una storia che uno scrittore come Graham Greene, amante dell'ironia, intrigato da tutto ciò che è segreto e sotterraneo, avrebbe sicuramente amato poter raccontare.